אזרחי ישראל, בשנים האחרונות וביתר שאת בשבועות האחרונים, ישראל נערכת לאפשרות
Israele è forte, siamo pronti a ogni scenario, risponderemo al momento giusto. Questo è Bibi Netanyahu che parla alla nazione dopo l'attacco da parte dell'Iran. Nessuno sa quale sia il momento giusto e nessuno sa quale sia la risposta. Attacco ai siti nucleari iraniani, raid sui luoghi simbolici, oppure come ha detto Joe Biden, prenditi la vittoria e per adesso stai calmo. Perché Netanyahu si trova di fronte a un dilemma. Può non fare niente, non rispondere, lasciare senza risposta un attacco precedente da parte dell'Iran e beccarsi magari le critiche interne perché non sta proteggendo abbastanza Israele. Oppure può iniziare una ritorsione nei confronti dell'Iran e allargare, forse irrimediabilmente, il conflitto in Medio Oriente. Ecco, oggi parliamo di questo in Closer. Cerchiamo di fare un recap storico sul rapporto tra Israele e Iran e di come questo attacco peserà sul consenso interno sia in Iran che in Israele. Lo faremo assieme a Cecilia Sala, host del podcast Stories ed esperta di esteri. Bene, basta premesse e ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Questo è il rumore dei droni lanciati verso Israele. Nel giro di una notte l'Iran ha lanciato 170 droni, 30 missili cruise, 110 missili balistici. Secondo Israele, il 99% di questi missili è stato intercettato in aria. Calcolate che la distanza tra l'Iran e Israele è di almeno 1000 km. Ora, visto che il 99% di questi missili è stato abbattuto, qual è il bilancio militare di questo attacco?
Dal punto di vista di un arsenale militare convenzionale, quello iraniano non è paragonabile a quello israeliano. Gli iraniani praticamente non hanno un'aviazione, gli israeliani hanno gli F-35, gli aerei da guerra più potenti che ci siano, hanno, non è più un mistero, ne ha parlato inavvertitamente addirittura un ministro israeliano di recente, anche l'arma atomica. Però l'attacco iraniano non è stato, come molti analisti si aspettavano, un attacco simbolico.
Cecilia Sala, appunto esperta di esteri, dice che dal punto di vista militare non c'è comparazione tra Israele e Iran.
Sono stati lanciati moltissimi droni, ma sono molto lenti per arrivare dal territorio iraniano a quello israeliano, quindi più facile da intercettare, ma il dato più importante è che sono stati lanciati più di 100 missili balistici, che invece impiegano 10 minuti dall'Iran a Israele. Quindi Israele è assolutamente riuscita, insieme agli alleati, a difendersi. La difesa è costata 1,3 miliardi. È evidente che Israele non si potrebbe permettere di sostenere attacchi di questa portata, pesantissimi, con una diversa frequenza, ma anche l'Iran non si potrebbe permettere di lanciarne con frequenza.
Ecco, il rapporto tra le due nazioni non è sempre stato così. Proviamo a fare un recap, perché la storia del conflitto tra Iran e Israele è lunga quasi mezzo secolo. Come racconta benissimo Enrico Franceschini su Repubblica, nel 1948 in realtà l'Iran è il secondo paese a maggioranza musulmana dopo la Turchia che riconosce il neonato Stato ebraico. Quindi c'era un'affinità, anche perché ebrei, persiani e turchi erano gli unici tre popoli non arabi nel Medio Oriente, quindi si sentivano alleati naturali. E infatti l'Iran in quegli anni diventa un fornitore di petrolio a Israele, c'è un forte interscambio commerciale tra i due paesi e si avvia addirittura la cooperazione militare. Tutto cambia nel 1979, c'è la rivoluzione iraniana che rovescia lo Shah di Persia allora al potere e mette al suo posto l'Ayatollah Khomeini. Khomeini diventa la guida suprema dell'Iran, l'Iran diventa un totalitarismo religioso, rompe tutte le relazioni con Israele, vieta i viaggi in quella che definisce la Palestina occupata e addirittura il nome di Israele non viene più pronunciato, scrive Franceschini, viene sostituito nei media iraniani da entità sionista o addirittura piccolo Satana. C'è una piccola parentesi, chiamiamola di pace, anche se ovviamente non è pace, negli anni 80 quando c'è la guerra tra Iraq e Iran, dopodiché tutto ritorna a essere come prima. L'Iran torna a indicare Israele il suo peggior avversario. Teheran comincia a sostenere con milioni di dollari gli Hezbollah in Libano e i fondamentalisti di Hamas a Gaza. Nel 2000 l'Ayatollah Khamenei definisce Israele un tumore da rimuovere nel cuore del mondo islamico. Nel 2006 il presidente iraniano Ahmadinejad dichiara che Israele va spazzata via dalle carte geografiche. Salgono le tensioni, l'Iran sostiene insomma che il suo programma nucleare ha soltanto fini civili, però ci sono state diverse dichiarazioni sulla possibilità di usare il nucleare per obliterare Israele con un attacco missilistico preventivo. Durante gli anni 2000 le dichiarazioni e le tensioni aumentano sempre di più. C'è la guerra libanese nel 2006, durante la quale le guardie delle rivoluzioni iraniane partecipano agli attacchi degli Hezbollah contro Israele. Nel 2008 Israele bombarda trafficanti iraniani che trasportano armi ad Hamas a Gaza. E poi dal 2010 numerosi scienziati iraniani, scrive Repubblica, quelli che lavoravano al programma nucleare di Teheran vengono assassinati in azioni attribuite al Mossad, il servizio segreto israeliano. Arriviamo ai giorni nostri. Israele è accusata, e tra l'altro lei non lo ha mai negato, di aver colpito un edificio dell'ambasciata iraniana a Damasco, in Siria. All'interno di questo edificio c'erano le guardie della rivoluzione che, secondo appunto Israele, stavano progettando nuovi attacchi nel paese di Tel Aviv. A questa azione Teheran ha risposto con l'attacco di cui stiamo parlando appunto in queste ore. Ora, andiamo al fronte interno. Come è stato accolto questo attacco dagli iraniani stessi? Per Cecilia questo attacco non rafforza automaticamente la posizione della guida e della leadership iraniana, che era già un po' in difficoltà per le proteste, se vi ricordate, di Mahsa Amini, la ragazza che era morta dopo essere stata arrestata perché non aveva messo correttamente il velo, era stata arrestata appunto dalla polizia morale iraniana. E infatti Cecilia mi cita alcuni eventi clamorosi e insoliti che sono avvenuti recentemente in Iran, sintomo un po' di un'insofferenza della popolazione nei confronti della leadership.
Il sindacato indipendente dei lavoratori, i lavoratori soprattutto operai, subito dopo l'attacco ha diramato un comunicato che condannava quell'attacco, dicendo che in questo modo l'Iran, la Repubblica Islamica dell'Iran, trascina un paese di 90 milioni di persone che non sono uguali a chi li governa in una crisi ancora più profonda.
Il secondo episodio riguarda lo stadio di Teheran, quando era stato imposto dai leader italiani un minuto di silenzio proprio nei confronti delle vittime che erano state uccise dagli israeliani a Damasco il 1 aprile.
Allo stadio viene proposto, imposto questo minuto di silenzio e la reazione del pubblico è fare rumore, proprio perché per tantissimi iraniani i pasdaran sono sinonimo di repressione e di violenza, innanzitutto contro di loro prima che contro gli stranieri e gli israeliani.
Ecco, quindi la conclusione è che questo attacco non ha al momento rinforzato la leadership iraniana. Al contrario, diciamo, potrebbe aver, se non rinforzato, in qualche modo rasserenato temporaneamente la posizione di Netanyahu. Netanyahu che aveva un consenso molto in crisi.
Netanyahu sì, ne esce rafforzato, quantomeno meglio di come stesse politicamente prima, con un sostegno rivitalizzato, mentre parlavamo soprattutto di discussioni tra l'amministrazione Biden, di critiche, di imposizioni dell'amministrazione Biden verso il governo israeliano. Ora parliamo di una grande alleanza che ha funzionato mentre era minacciata da un nemico comune.
Quindi diciamo che Netanyahu ne esce, se non rafforzato, un minimo rivitalizzato, anche perché lui negli ultimi 15 anni è stato quello che più ha urlato contro il pericolo dell'Iran e adesso purtroppo può dire: ecco, io ve l'avevo detto.
Passano in secondo piano l'editoriale del board del New York Times che chiede di vincolare le forniture di armi a Israele, anche le lettere dei democratici, compresa Nancy Pelosi, la storica speaker democratica, che chiedono la stessa cosa, di vincolare le forniture di armi. Vediamo questo rafforzamento di Netanyahu quanto durerà, ma è un dato politico di quello che è successo nella notte di sabato.
È pronto quel provvedimento che ha preso così il via da quello che è successo a Pioltello.
Questo è il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, barese, festa per i 40 anni della Lega che si è tenuta questo weekend.
Non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato.
Secondo questa bozza di regolamento, quindi non sarebbe più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato. Di cosa stiamo parlando? Della vicenda della scuola di Pioltello. Scuola chiusa mercoledì 10 aprile per la festa del fine del Ramadan. La vicenda è stata riaperta. Minacce di morte al preside, insulti ai professori, indignazione dei politici. Proviamo a ripartire brevemente dai fatti di questa vicenda. Pioltello è un comune della provincia di Milano, 36.000 abitanti di oltre 100 nazionalità. All'interno della scuola ci sono 1.200 alunni e almeno il 40% di questi sono musulmani. Ogni anno, nel giorno in cui si celebra la festa di fine del Ramadan, i professori si ritrovano le classi mezze vuote, alcune con 3 o 4 alunni. Così, all'inizio di quest'anno scolastico, il consiglio d'istituto ha deciso all'unanimità di chiudere la scuola per la festa il 10 aprile. E lo fanno perché in Italia vige per legge il principio dell'autonomia scolastica. In base a un decreto del 1999, ogni scuola infatti può adattare il suo calendario scolastico in base alle esigenze del suo piano formativo. Tale autonomia, si legge, serve anche a garantire il pluralismo culturale. Ci sono altri decreti che ribadiscono questa autonomia. La stessa Regione Lombardia, peraltro, dice che le scuole possono disporre adattamenti del calendario scolastico d'istituto. L'importante è che facciano alla fine dell'anno tutto il monte ore annuale. Quindi, da una parte levi ore e dall'altra però le devi recuperare. Per questo l'istituto di Pioltello ha chiuso il 10 aprile, però ha recuperato quel giorno di chiusura anticipando l'inizio delle lezioni a settembre. L'obiettivo dichiarato è evitare per quel giorno di fare lezioni davanti ad aule vuote, esattamente come succede in diverse parti d'Italia, del resto, quando alcune scuole chiudono in occasione magari dei santi patroni cittadini, altre allungano le feste di carnevale, eccetera, ma tutte fanno i 200 giorni di lezioni previsti. In quella polemica, se vi ricordate, era intervenuto anche Mattarella. Sergio Mattarella aveva inviato una lettera ai docenti della scuola in cui si complimentava per il lavoro fatto. Bene, dopo giorni in cui le polemiche si erano spente, ora sono pronte a ripartire proprio con le parole di Valditara. Perché? Perché è un tema che ci porteremo da qui alle europee di giugno, perché è un tema di presa forte sull'elettorato. Proprio in questi giorni è uscito un sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera. Calcolate che il 60% degli italiani dichiara di conoscere questo fatto, che è tantissimo, quindi è stato molto caldo questo fatto. È stato rilevato nello specifico che l'iniziativa della scuola di Pioltello ha diviso nettamente gli italiani. Per il 35% è una scelta giusta, per il 36% è una scelta sbagliata. Quindi vedete una polarizzazione pazzesca. Un italiano su 3 dice che è giusta, un italiano su 3 dice che è sbagliata, l'altro è indeciso, diciamo. Gli italiani poi si dividono anche su quale sia il vero tema all'interno di questa polemica. Il 30% pensa che il tema centrale sia quello della difesa dell'identità culturale cristiana. Il 34% che si tratti della difficoltà di integrare le comunità straniere e infine solo il 19% si concentra sul tema dell'autonomia scolastica degli istituti. Ecco, poi il tema appunto delle festività è molto caro alla politica. Secondo un'analisi di Pagella Politica, sono più di 40 le feste o le giornate nazionali che sono state proposte in Parlamento in questa legislatura tramite proposte di legge. Per esempio, si sta discutendo di trasformare in festività il 17 marzo, giornata dell'Unità Nazionale, il 4 novembre, giornata delle Forze Armate, ma sono stati proposti anche testi per istituire la giornata degli antichi mestieri, della scrittura a mano, della vita nascente, la giornata nazionale dei figli d'Italia. Quindi vedete come da una parte si dice non vogliamo feste per un certo tipo e poi dall'altra la politica stia proponendo feste a destra e manca. Ora, al di là della passione della politica per le festività, qui sicuramente stiamo parlando di un tema divisivo, che la politica proverà a utilizzare anche per campagna elettorale, spingendo su temi valoriali, su ideali che la contraddistinguono nell'elettorato. Tre punti però. Primo, c'è un governo e un partito come la Lega che puntano tutto sull'autonomia, ma allo stesso tempo con questa dichiarazione stanno provando a ridurre l'autonomia di alcune realtà territoriali, perché stanno accentrando le decisioni, no? Cioè, le feste sono quelle che decide Roma, tra virgolette. Secondo punto, si apre un problema di legittimità, molto probabilmente, perché dagli anni 90 c'è una norma che garantisce l'autonomia agli istituti scolastici. Bisogna capire se questo regolamento di cui parla Valditara andrà a scontrarsi con questa normativa e se questa cosa porterà, come spesso accade in questi casi, all'ennesimo scontro davanti ai giudici. Infine, ultimo punto, bisogna mettere a fuoco il problema e come questo viene risolto. Come ha detto il preside, la decisione di chiudere non è un favore alla comunità islamica, non è questione di invasione, tradizione o guerra culturale, quanto di una banalissima questione di ricerca dell'efficienza. Ed è questo che dovremmo chiedere tutti a chi amministra la cosa pubblica. E con questa noi chiudiamo questa puntata di Closer. Io vi ricordo, Closer è un podcast quotidiano riservato a chi vuole sostenere le informazioni di Will. Se volete farlo c'è un codice che si chiama Closer15 che dà diritto a un 15% di sconto, oppure se siete già iscritti potete invitare altre persone utilizzando il codice referral che trovate in alto a destra della vostra pagina personale. In questo caso avrete anche accesso, diciamo, ad alcuni omaggi, cadeau da parte di Will. Grazie mille e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notar Pietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano. Post produzione a cura di Cora Media. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Guido Bertolotti. Coordinamento di post produzione Matteo Scelza.